Babilonia, Yahoo, Google, Brave New World. Dice, tutto è inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. E Polo risponde, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione, apprendimento continuo, cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e così farlo durare e dargli spazio.
Grazie Sandra.
Dalla fine, cioè il motivo per cui nasce la rassegna letteraria, pensare di vivere in questo nostro mondo quotidiano in maniera completamente diversa, cioè quindi cercare uno spazio dove quell'inferno non lo vediamo più così e lo facciamo attraverso i libri. Quindi Italo Calvino veramente ci ha portato a parlare di desiderio, di paure, di scambi, di morte, i temi che lui affronta in maniera ripetuta all'interno dei capitoli sono, diciamo, quelli della vita di tutti i giorni, ma lo fa in una maniera estremamente innovativa e pensate nel servizio del TG, lo diceva, perché la cosa che mi ha colpita è stata questa, questo servizio del TG è della fine del 2018. Pensate che a Palermo, nel quel che è il Collegio dei Filippini, si sono riuniti 26 artisti internazionali per discutere delle città invisibili. Ma che cosa sono queste città invisibili se non il luogo che noi andiamo ad incontrare, che noi viviamo ogni giorno? E Calvino, come dire, lui dice, no, nella lezione alla Columbia University, cioè sono più le domande che vi pongo che non le risposte che vi do. E quindi mi sembrava interessante scegliere queste letture perché veramente ci danno la dimensione di quanto, come dire, la letteratura sia anche immortale, no? Pensate che Calvino, appunto, lo conoscono perché era un letterato. Dal momento in cui nascono le città invisibili, cioè la genesi di quest'opera, il libro diventa un must a astronomia, a architettura, a ingegneria e diventa veramente un motore di confronto e di studio in tutti i campi. Addirittura, pensate, mi sono segnata solo alcuni particolari. A Minorca è stato costruito un albergo i cui interni sono basati interamente sulla descrizione delle città invisibili. Addirittura un'architetta indiana che lavora per il comune di una città del nord dell'India, si chiama, perdonatemi l'indiano non lo so, però si chiama Arati Kanekar, lei ha pensato a uno studio di progetti per giochi costruttivi, esattamente come noi abbiamo il parco qui fuori, dove c'è il parco giochi, lei l'ha pensato ispirato alle città invisibili, quindi pensate, no, quanto di attualità può essere una tematica come questa. Proprio perché, come diceva Calvino, diceva questo libro è fatto a poliedro e di conclusioni, ne ha un po' dappertutto, scritte lungo tutti i suoi spigoli. E quindi, insomma, io l'ho trovato di un'estrema attualità proprio questo libro. Io farei leggere i temi che abbiamo scelto con Lucia. Il primo tema che abbiamo scelto è quello del desiderio, nel senso che ci siamo misurate con noi stesse e con ognuno di noi nel pubblico e dire che cosa desideri la mattina quando ti alzi, che cosa desideri nella vita e però vedere anche come lo affronta Calvino. Il desiderio è ciò che effettivamente si realizza, dice Calvino, e ciò che è nell'intimo di ognuno di noi. Io inviterei Sandra a leggere il pezzo.
Le città e il desiderio. Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo, con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera, si vede una città azzurra, che è il modello di un'altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per l'altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca, qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farle la città ideale. Ma mentre costruiva il suo modello in miniatura, già Fedora non era più la stessa di prima. E quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro, era ormai soltanto un giocattolo in una sfera di vetro. Fedora adesso ha nel Palazzo delle Sfere il suo museo. Ogni abitante lo visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contempla, immaginando di specchiarsi nella specchiera delle meduse che doveva raccogliere l'acqua del canale, se non fosse stato prosciugato, di percorrere dall'alto del baldacchino il viale riservato agli elefanti, ora banditi dalla città, di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola, che non trova più la base su cui sorge. Nella mappa del tuo impero, o Gran Khan, devono trovare posto sia la grande Fedora di pietra, sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte sono solo presunte. L'una racchiude ciò che è accettato come necessario, mentre non lo è ancora. Le altre ciò che è immaginato come possibile, e un minuto dopo non lo è più.
Sandra commentava, no? Diceva da sé, bellissima, no? Allora, noi l'abbiamo scelta perché ci sembrava molto vicina a quello che viviamo noi. Noi ci troviamo in un palazzo di vetro che può avere, secondo ognuno di noi, mille sfaccettature e mille destinazioni possibili, no? E quindi il sindaco all'inizio citava la teoria quantistica. Veramente, ognuno di noi può vedere infiniti possibili, no? Tantissimi infiniti possibili. Una particolarità del libro è che tutte le città hanno un nome di donna. Calvino all'inizio dice potrebbero essere nomi orientaleggianti, poi però diventano anche nomi diversi, non so, Anastasia, Chloe e così. E allora ci spiega lui perché quelle città hanno nomi di donna. Se si mette il video, dovrebbe essere quello di Luci, il secondo. No, è quello la sua.